Riflessioni e critiche. Quanti giudici? Di Elena Aldrighetti. In questi giorni si parla molto della decisione della Spagna di legalizzare le unioni omosessuali, di permettere loro di adottare bambini e di accorciare a 2 o 3 mesi i tempi per un divorzio. Come era prevedibile, queste decisioni hanno innescato nella nostra Italia un'ampia discussione. Molti sono saliti in cattedra per pontificare. Vengono citati brani della Bibbia per sottolineare l'immoralità delle unioni omosessuali. Vengono elencati un'infinità di disturbi psicologici per i bambini che vivono con persone omosessuali. Si evidenzia la riduzione del sacro vincolo del matrimonio ad un disbrigo di una banale pratica burocratica. Io non sono una psicologa e non sono in grado di dire se i bambini adottati da coppie omosessuali avranno dei traumi. Posso però riflettere su alcune cose. Si parla tanto di legge divina e si citano anche i versetti dove Dio avrebbe rifiutato i legami omosessuali. Però se si parla di legge dello Stato, perché mettere in mezzo la religione? Io credo che 2 persone che decidano di unire le proprie vite, sia esse eterosessuali che omosessuali, abbiano il diritto di essere riconosciuti e tutelati dalla legge. Spesso non si pensa che le persone omosessuali che vivono insieme, qualsiasi cosa costruiscano insieme, case o proprietà varie, non ereditano l'uno per l'altro. È vero, questo problema ce l'ha qualsiasi coppia di conviventi, però. Le coppie eterosessuali che vogliono ovviare al rischio, che nel caso di morte del compagno o compagna, ciò che è stato acquistato insieme si debba dividere con i parenti del defunto, possono farlo sposandosi. Le persone dello stesso sesso che convivono, senza la possibilità del matrimonio civile, non hanno soluzione al problema. Trovo quindi corretto dare pari opportunità a tutti. Credo anche che non si possono criminalizzare delle persone che hanno sensazioni diverse dalle nostre. Io da bambina e da adolescente mi sono sempre sentita attratta dai maschi, però non è così per tutte. Per me è stato naturale avere il mio primo ragazzino, ma per molte ragazzine non è così. Cosa dovrebbero fare coloro che si sentono attratti da persone dello stesso sesso? Far finta di nulla e castrarsi? Reprimere i propri sentimenti ed andare contro la loro natura? Fare una vita normale rischiando così di avere nevrosi e problemi esistenziali? Le diversità sono sempre una ricchezza e si dovrebbe imparare sempre da chi è diverso da noi. Non si possono globalizzare i sentimenti. Per quanto riguarda le adozioni, riflettendoci su un po', ripeto di non avere titoli e argomenti per schierarmi pro o contro. Posso però pensare che molto probabilmente i problemi maggiori che potrebbero avere questi bambini verranno causati da tutti coloro che li guarderanno come degli extraterrestri per la loro situazione familiare. Probabilmente, quando frequenteranno la scuola, si sentiranno diversi nel non avere una mamma e un papà, soprattutto perché maestre e compagni di classe li faranno sentire tali. Va molto di moda parlare di accettazione dell'altro, del diverso, però, a conti fatti, se una persona non la pensa come noi, non è come noi, tendiamo a cambiarla e a convincerla che solo noi agiamo bene e siamo quindi nel giusto. I bambini sono sicuramente influenzati dall'ambiente familiare e da ciò che li circonda. So che la società ha dei modelli, degli standard, però vi voglio raccontare un fatto. Mia figlia ora ha 19 anni, era una bimba di 6 anni e la sorella di mia cognata aveva appena adottato una bimba peruviana di 5 anni. Si sa, i peruviani sono un po' più scuri di noi. In casa nostra né il padre di mia figlia e né io abbiamo mai fatto apprezzamenti negativi sulle persone di colore. Un giorno mia figlia mi disse: «Sai mamma che Alicia», così si chiamava la bambina peruviana, «è fortunata». E io le chiesi il perché e la sua risposta fu che andava tutti i weekend al mare, visto che la vedeva sempre abbronzata. Quindi quella fu la dimostrazione che noi in prima persona influenziamo i pensieri dei nostri figli. Per quanto riguarda il divorzio veloce, credo che sia una cosa giusta. Penso che quando una persona decida di chiudere il proprio matrimonio, lo faccia dopo aver riflettuto molto e pensato alla possibilità di restare accanto al coniuge. Spesso si arriva alla decisione dopo vari tentativi di recupero del rapporto. Il problema è che in una coppia, accade anche fra fidanzati, c'è sempre chi viene mollato. Difficilmente la decisione viene presa da entrambi consensualmente. Accade così che i tribunali diventano dei teatri dove fanno in scena drammi, ripicche, vendette. Nei matrimoni con figli, questi ultimi vengono strumentalizzati per ferire il coniuge cattivo che se n'è andato. I figli si usano come armi di ricatto, come ostaggi. gli viene insegnato ad odiare il papà o la mamma cattivi. Anche quando non vi sono figli, il coniuge mollato cerca di vendicarsi in ogni modo. Non credo che abbreviare i tempi del divorzio sia come dire «avanti, divorziate, tanto ora è più facile». Se le persone sono superficiali, lo sono con o senza divorzio breve. Si può anche restare sposati, ma se ogni coniuge si fa una vita a sé, non è peggio. L'ipocrisia della famiglia tipo pubblicità del Mulino Bianco non è più diseducativa della civile separazione fra persone che insegnano comunque ai propri figli il rispetto per le idee altrui? Poi, si può obbligare qualcuno ad amare? Io non vorrei mai avere vicino a me una persona che sta con me per pietà. Molti hanno detto che in Spagna, dove comunque il divorzio si ottiene in un anno, i divorzi sono molto maggiori che qui da noi. Ma io mi chiedo se la colpa sia solo della legge che sveltisce i tempi. E poi non è consolante sapere che la gente non divorzia solo per paura. Allora, quante famiglie false ci sono in Italia? Io credo che si debba veramente imparare a rispettare le scelte degli altri e parlare con cognizione di causa. Spesso questi ben pensanti parlano di problemi che non conoscono, che non hanno vissuto. Ed è sempre facile fare conti in tasca agli altri e dire come, sempre gli altri, debbono vivere. Resto quindi dell'idea che lo Stato debba assolutamente rimanere laico. Chi non approva le unioni omosessuali, i divorzi, non è obbligato ad essere omosessuale e a divorziare. Può vivere tranquillamente lasciando vivere gli altri come meglio credono. Ognuno di noi ha una coscienza e ci deve convivere, quindi pensiamo alla nostra e a quelle degli altri ci penseranno gli altri. Ognuno agirà secondo la propria coscienza e il giudice supremo ha comunque l'ultima parola, non noi.